come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Bene, eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:37 minuti in questo momento, i numeri per chiamarci, il numero verde per le telefonate in diretta all'800 24 00 24, gli sms al 349 238 6666, la zanzara @radio24.it per scrivere le mail. Se volete andiamo subito a sentire gli ultimi telegiornali andati in onda a TG2.
Giustizia, Di Pietro accusa Napolitano, non è un arbitro imparziale, replica il Quirinale. Espressioni pretestuose e offensive, moltissimi attestati di solidarietà al capo dello Stato dalle istituzioni e dai partiti. Si allenta la tensione tra Vaticano e mondo ebraico sul vescovo negazionista, parla il direttore del rabbinato di Israele. Le parole del Papa sulla Shoah, un grande passo in avanti. Frana in Sicilia, muoiono due operai sommersi dal fango, uno aveva 19 anni, nei giorni scorsi erano state allontanate dalla zona una ventina di famiglie. Al TG2 le immagini del covo del branco di Guidonia, la doppia vita dei rumeni accusati dello stupro, operai di giorno, rapinatori di notte, venerdì gli interrogatori. Tom Cruise presenta a Roma Operazione Valchiria, thriller che ricostruisce il fallito attentato a Hitler del 20 luglio 1944. Attore americano al TG2, da bambino sognavo di uccidere Hitler.
Bene, andiamo subito a sentire l'altro telegiornale andato in onda, Studio Aperto.
Di Pietro alla guerra. Dal palco di una manifestazione a Roma, l'ex PM attacca il Presidente della Repubblica, accusandolo di non essere imparziale e aggiunge: il silenzio è mafioso. Secca replica del Quirinale, parole pretestuose e offensive. Poi Tonino corregge il tiro e si scusa, ma è bufera. Non bevete se dovete mettervi alla guida, così parlava ai suoi coetanei lo stupratore di Capodanno, poche ore prima della violenza. L'intervista a Studio Aperto durante i festeggiamenti di San Silvestro. Davide ha confessato, ma nel suo quartiere, a Fiumicino, gli amici scrivono: sei innocente, noi ti vogliamo bene. A Rovigo è caccia di un marocchino irregolare, evaso dagli arresti domiciliari. 6 giorni fa aveva patteggiato una condanna a 3 anni di carcere per violenza sessuale su una minorenne. Il sindaco, una nuova ferita per la ragazza. Industria dell'auto, vertice a Palazzo Chigi con sindacati e imprenditori. Il governo prepara un piano di aiuti per almeno 300 milioni di euro. Incentivi per l'ecoauto, bonus fiscale e rottamazione. Cresce l'IVA, ma non per i clienti di Mediaset Premium. L'azienda ha infatti deciso di non aumentare il costo dei listini della TV a pagamento. Lo abbiamo fatto, sottolinea Mediaset, per non...
Bene, 18:40, 800 24 00 24. Questa mattina il giornale ha un titolo molto forte, il giornale, direttore Mario Giordano, tanto per capirci: l'invasione criminale ai romeni, il record di reati. Soltanto a Roma uno stupro su 3, colpa loro. Ora bisogna dire che ai romeni il record di reati è eccessivo. Uno potrebbe capire che c'è il record di reati da parte dei romeni, cosa che non è così. Il 35% dei reati, secondo gli ultimi dati, sono commessi da stranieri. Tra questo, all'interno di questo dato, i romeni sono in maggioranza. È vero invece l'altro dato: soltanto a Roma uno stupro su 3, colpa loro, il 30%. In un anno in tutta Italia ne sono finiti in manette 1100, superati gli albanesi, dal 2007 sono gli stranieri più numerosi. C'è un problema, non c'è dubbio, che riguarda i romeni. Non si deve per forza essere tacciati di razzismo se si dice apertamente una cosa di questo tipo. Quali sono i provvedimenti? Qualcuno dice: sospendiamo Schengen. Altri dicono, per esempio il ministro Frattini, i criminali devono scontare la pena nel loro paese. La cosa è più complicata, perché ci vogliono gli accordi bilaterali e comunque in ogni caso bisogna arrivare ad una condanna definitiva in Italia. Sentiamo Frattini.
I criminali sono criminali sempre, da qualsiasi paese essi provengano. Ci sono dati statistici, i dati sono dati, la comunità romena è quella dalla quale purtroppo viene una gran parte di coloro che commettono reati in Italia, ma la Romania è un paese ormai dell'Unione Europea con cui dobbiamo e possiamo collaborare, ad esempio, affinché questi criminali tornino a scontare la pena nel loro paese. Questo bisogna dire.
Questo è il ministro Frattini. E l'altro protagonista del giorno, uno dei protagonisti del giorno, è sicuramente Antonio Di Pietro. Si potrebbe anche dire che c'è stato il grande ritorno di Pietro. con le polemiche intorno alle sue frasi su Napolitano nel comizio di Piazza Navona, ormai abituata a questi comizi, la piazza romana. La frase è questa, ve la faccio riascoltare così tagliamo subito la testa al toro, sentiamo.
E possiamo permetterci, signor Presidente della Repubblica, di accogliere in questa piazza anche qualcuno di noi che non è d'accordo su alcuni suoi silenzi? Siamo dei cittadini normali che ci permettiamo di dire a lei, signor Presidente della Repubblica, che dovrebbe essere l'arbitro, che a volte il suo giudizio ci appare poco da arbitro e poco da terzo. Lo possiamo dire o no? Lo possiamo dire o no? Rispettosamente, ma il rispetto è una cosa, il silenzio è un'altra. Il silenzio uccide, il silenzio è mafioso.
Il silenzio è mafioso, di cosa si sta parlando? Innanzitutto era Piazza Farnese e non Piazza Navona. Lapsus precedente, di cosa si sta parlando, perché sembra un intervento così calato dall'alto? Si sta parlando del lodo Alfano. Poi c'è anche una critica sulla vicenda Battisti che non ho ben capito nelle parole di Pietro. Si può criticare certamente il capo dello Stato, ci mancherebbe, ma nel caso del lodo Alfano, anche se Napolitano fosse stato contrario, il Quirinale non poteva fare altro che quello che ha fatto. Dunque la posizione di Di Pietro è strumentale, perché fa finta di non conoscere la Costituzione. Questo è il mio parere, aspetto i vostri naturalmente. Poi c'è la tecnica classica di Di Pietro, è la stampa che fa disinformazioni. Io non ho attaccato il capo dello Stato, sentiamolo subito dopo l'intervento sulla piazza.
Innanzitutto denuncio ancora una volta l'informazione faziosa. Io qui dal palco ho fatto un appello al presidente Napolitano, che ho detto rispetto. Ho letto sulle agenzie, subito dopo Di Pietro attacca Napolitano. Signor Presidente, ma le posso fare un appello o lei si impaurisce pure dei miei appelli? Le sto dicendo, qui c'è una persona che è venuta con un manifesto e che ha detto: signor Presidente, ci vogliamo svegliare perché qui si stanno facendo delle leggi che non ammettiamo. È una democrazia o no tutto questo? Noi crediamo che sia democrazia, si può non condividere, ma signor Presidente, mi appalla a lei, lasci i cittadini manifestare liberamente.
E questa è la solita tecnica di Pietro, perché nessuno impedisce ai cittadini di manifestare liberamente. Ma tant'è, 800 24 00 24, il caso Battisti. Beltroni, certamente da applausi, sentiamolo ancora da ieri sera sull'iniziativa che ha preso, e a questo punto bisognerebbe dire Berlusconi, batti un colpo, perché in tutta questa vicenda manca una presa di posizione ufficiale, una voce, una parola di Berlusconi. Beltroni ieri sera.
È una decisione che io non riesco assolutamente a capire, l'ho scritto, l'ho detto, condivido le parole del presidente Napolitano dalla prima all'ultima. Penso che non esista alcun requisito per la concessione di questo status, e quindi è una cosa per me del tutto inspiegabile.
Lo chiamerà anche lei Lula.
Guardi, non so che effetto possa avere, ma sicuramente il passo che noi stiamo facendo in Parlamento è un passo che credo verrà riconosciuto con grande nettezza.
Bene, 18:46, 800 24 00 24. Rispondo subito a un ascoltatore. Alberto, oggi è la prima volta ho letto che il Brasile potrebbe avercela con noi perché non abbiamo estradato un bancarottiere condannato a 13 anni, tale Cacciola. Non per giustificare la mancata estradizione, ma che informazione è quella italiana che non ha mai nominato questo signore? Guardi, non è così, perché la cosa è venuta fuori più volte, ma sono casi completamente diversi. Cacciola era cittadino italiano, e anche volendo l'Italia non è che poteva estradarlo, sono parole di un magistrato brasiliano. È come se Roma chiedesse l'estradizione del più grande trafficante brasiliano. Sono cose completamente diverse, e chi le ha usate in Brasile le ha usate in maniera strumentale, compreso il ministro della giustizia, almeno secondo me, ma non solo secondo me. 18:47, certamente non la pensa come noi che abbiamo promosso questa campagna su Aridateci e Battisti, ma Patrizio Cornella è persona da ascoltare. Buonasera.
Buonasera, grazie.
Patrizio Cornella, presidente dell'associazione Antigone, come sapete si occupa di detenuti eccetera eccetera. Mi ha colpito molto la sua dichiarazione di oggi, Cornella, perché è tutta a difesa di Battisti e lei applaude la decisione della magistratura brasiliana dicendo innanzitutto che una pena da scontare a 30 anni dal fatto diventa vendetta. Mi può spiegare questa tesi che a me pare abbastanza curiosa?
No, guardi, le spiego meglio, nel senso che è un po' un'occasione, il caso Battisti, per riaprire una discussione che è quella sulla detenzione politica. Ossia, le dico tre elementi. Il primo, che non si superano quelle vicende con l'esasperazione giudiziaria e con la creazione di un clima che è un clima violento di vendetta. Il secondo elemento...
Scusi un attimo, la interrompo subito, però poi mi dice gli altri elementi. Dove la vede l'esasperazione giudiziaria e lo spirito di vendetta? Io non ce lo vedo proprio, mi perdoni.
La vedo nel senso che si sentono voci in cui si alimentano pulsioni per cui deve stare in galera, la galera, come se la galera fosse veramente l'elemento di restituzione, di fiducia e di risarcimento per quelle vittime. Per le vittime di quegli anni bisognerebbe avere il coraggio di fare una discussione storica su quello che è accaduto, in cui per esempio lo Stato che ha ecceduto negli anni dell'emergenza con leggi che hanno portato in carcere a volte in quegli anni, anche per lunghissimi anni, persone che non si sono, a differenza di Battisti, macchiati di delitti di sangue. Ecco, bisognerebbe tener conto che in quegli anni si usava la collaborazione premiata, le dichiarazioni di un collaboratore diventavano elemento probatorio, attribuzioni di responsabilità per concorso morale, cose che non dico io ma che dicono giuristi.
No, d'accordo con lei sa benissimo che ogni democrazia è imperfetta, ha le sue imperfezioni, non c'è la perfezione assoluta da questo punto di vista. Nella legislazione d'emergenza si può fare lo stesso discorso. Ora, l'Italia non ha mai avuto, però, come ha osservato qualcuno molto più autorevole di me, le carceri speciali come abbiamo avuto in altre situazioni, eppure la situazione era abbastanza pesante negli anni 70.
Guardi che le abbiamo avute, l'Asinara era un carcere speciale.
Sì, no, ma le carceri speciali, io intendo, non abbiamo avuto gli stadi pieni di gente, insomma, non c'è stata la repressione dura che c'è stata in altri paesi, insomma c'era un regime democratico, diciamo la verità. Ora, mettere in discussione questo significa mettere in discussione le basi della nostra democrazia.
Guardi,
significa mettere sullo stesso piano.
Lo ha fatto la Francia di Mitterrand, non l'ha fatto solo il Brasile di Lula, lo ha fatta una democrazia.
Ma questo non significa che la Francia abbia ragione. Io voglio capire perché lei pensa che la decisione del Brasile sia corretta.
Perché penso che in quegli anni quella legislazione di emergenza era fuori e oltre le regole dello Stato di diritto e quindi oggi è un'occasione per ridiscutere di quegli anni, tutti insieme e pacatamente.
Lei pensa che i processi contro Battisti siano stati processi ingiusti?
Penso che la legislazione di quel periodo fosse ingiusta, non i processi.
E dunque il fatto che sia stato condannato a 4 a 2 ergastoli, insomma, in maniera piuttosto pesante per 4 omicidi, partecipando direttamente a uno di questi, eccetera, è una cosa che la colpisce oppure è un episodio all'interno di discorsi più ampi che sono appunto quelli sul terrorismo, l'amnistia, il modo di uscire dagli anni di piombo?
Penso che siano assolutamente legati. Che non si può, diciamo, trattare le questioni in modo individuale, bisogna trattarle collettivamente, altrimenti facciamo un errore e altrimenti altre democrazie diranno e continueranno a dire che per la legislazione di quegli anni la nostra era una legislazione non rispettosa dei diritti umani fondamentali. Questo è quello che mi preoccupa e questo è quello che segnalo.
Senta, un magistrato che lei conosce molto bene, che è impegnato su vari fronti, un magistrato ascoltato, rispettato come Armando Spataro, dice che i processi sono stati correttissimi, che i pentiti sono stati naturalmente utilizzati, ma poi ci sono stati altri riscontri, che altri paesi hanno avuto legislazioni molto più pesanti rispetto a quelle italiane. Le ha ascoltate le parole di Spataro, che ne pensa?
Ho ascoltato le parole di Spataro, stimo Spataro, come stimo anche quei magistrati che hanno fatto altri processi, però io ricordo le stesse posizioni le avevamo quando hanno incarcerato Sofri a 30 anni dalla commissione del fatto. Ogni qualvolta passa un tempo così ampio dalla commissione di un fatto, tenendo conto che la nostra Costituzione dice che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato e che Battisti faceva il romandiere da decenni, avere insistere e fare una battaglia pubblica e rompere le relazioni diplomatiche per rimettere in galera Cesare Battisti mi sembra una esagerazione.
La ringrazio, Cornella. Faccio notare naturalmente che è Battisti a essersi sottratto alla giustizia di questo paese. Grazie di essere intervenuto. 18 52 42 800 24 00 24. Non c'è stato solo il ritorno dopo le vicende napoletane che forse ne avevano offuscato un po' l'immagine di Di Pietro sulla scena, ma anche il ritorno di Beppe Grillo, un ritorno direi deludente, perché insomma le polemiche sono sempre le stesse, è in una fase un po' discendente secondo me, ma non dovrei dirlo perché come sapete facciamo sempre polemica contro Beppe Grillo, però insomma è tornato ancora sul ministro Brunetta e sulla statura del ministro Brunetta, fuori luogo, ma insomma non diciamolo nemmeno, sentiamo.
Abbiamo al governo nani, psiconani, ballerine, ruffiani, abbiamo di tutto. Non ne bastava uno di psiconano Berlusconi, abbiamo anche l'altro nano, Brunetta, l'iPod nano. È uno che per sedersi, per mettersi le mani in tasca, deve sedersi.
E questo è Grillo. E sentiamo ancora una cosa che riguarda la mafia. Abbiamo arrestato Rino e Provenzano, ma i mandanti sono lì nel palazzo. Eravamo a Piazza Farnese a Roma, dunque nel palazzo della politica.
Noi avevamo chiesto col primo Videi, avevamo chiesto e sono state depositate 400.000 firme per togliere i pregiudicati dal Parlamento. Ne abbiamo ancora 18 condannati in via definitiva e sono quelli che sono i grandi mandanti di tutti i casini che ci sono stati, ce l'abbiamo ancora. Abbiamo fatto un referendum per dire due legislature, poi a casa, non 30 anni o 35 anni di politica a 20.000 euro al mese. Queste robe vanno mandate a fanculo.
E va bene, sempre le solite parole, i soliti improperi, il solito modo che conosciamo e che sapete. Matteo, provincia di Milano, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani.
Dica.
Niente, io intervenivo in merito alla manifestazione di oggi. Io sono d'accordo con Di Pietro, sottoscrivo tutto quello che dice, quello che ha detto. Quello di Grillo non l'avevo sentito, ma sottoscrivo anche la sua parola per parola.
Bene, poi?
Nel senso che anche la ridda che si è sentita di tutti i TG che avete anche fatto sentire, in cui c'è tutta questa solidarietà a Napolitano, io preferisco stare in piazza con Sonia Alfano, con Salvatore Borsellino, con tutta questa gente, piuttosto che stare con Napolitano.
Qual è la contraddizione? Non capisco. Lei dice preferisco stare in piazza piuttosto che con Napolitano, ma cosa ha fatto di così grave Napolitano? No, me lo spieghi perché
Napolitano
io non l'ho capito.
Ha firmato Lodo Alfano.
E allora?
Allora, il Lodo Alfano prevede che quattro persone siano più uguali degli altri in questo paese.
Questo lo deciderà la Corte Costituzionale, se è incostituzionale o no. In Italia ci sono, al contrario di quello che dicono Di Pietro e Grillo, ci sono tutte le garanzie possibili e immaginabili, ci sono ricorsi, il capo dello Stato può rimandare una legge, non firmare una legge se c'è una evidente manifesta anticostituzionalità della legge, cosa che Napolitano non ha rilevato. Poi per i successivi passaggi eventualmente c'è la Corte Costituzionale. Io non capisco dov'è lo scandalo, è una posizione strumentale, una posizione politica, non hanno niente a che fare con l'oggetto del contendere, è questo che non capisco. Matteo, me lo spieghi dove ha sbagliato Napolitano? Non doveva firmare il Lodo Alfano, questo è il punto.
Sì, secondo me sì.
La ringrazio.
Grazie, salve.
Stefano da Imperia, buonasera.
Pronto, buonasera, salve. Senta, io volevo un piccolissimo inciso sulla persona che ha appena telefonato adesso. Volevo semplicemente dire che, almeno dal mio punto di vista e senza nessun tipo di... voglio dire, questo è il mio parere. Queste persone qua sono le persone che sono state costruite nel tempo da gente come Grillo e Di Pietro, che urlano sempre allo scandalo, urlano sempre che la democrazia non c'è, come se non sapessero che purtroppo in Italia forse, e vado per esagerazione, forse di democrazia ce n'è anche troppa. Ma comunque, volevo semplicemente fare notare una cosa. In questi giorni si è parlato molto del discorso di quella persona che è stata messa agli arresti domiciliari, che aveva stuprato quella ragazza a Capodanno,
sì,
giusto?
Sì.
Allora io volevo dire che forse la gente si arrabbia, come si è arrabbiata anche ieri, non dico che sia giusto, però è stata esasperata anche ieri quando hanno catturato quella ragazza.
Ieri c'era un clima un po' da forca a Guidonia e l'abbiamo censurato, come è normale che sia. Continuiamo come ogni sera la nostra campagna, aridateci Battisti, mandate lettere, mail di protesta all'ambasciata brasiliana in Italia, soprattutto dopo le ultimissime notizie che arrivano dal Brasile, interpellato durante una conferenza stampa il portavoce del governo, il portavoce del presidente Lula, dice che per il governo il caso è chiuso. e dunque ci sono pochissime possibilità di riaprire la questione anche a livello giudiziario, ma questo era già evidente nei giorni scorsi. Ambasciata del Brasile, Piazza Navona 14 00186 Roma, scrivete quello che volete, oppure info@ambrasile.it per le vostre mail, se volete, numerosissime, che devono arrivare all'ambasciata del Brasile, soprattutto dopo le ultime parole del presidente Lula a TG3.
Drammatica previsione dell'ONU: se la crisi continuerà nel 2009 si perderanno altri 50 milioni di posti di lavoro. Negazionismo: il rabbinato di Israele minaccia la rottura col Vaticano, il Papa scioglie il silenzio, solidarietà totale ai fratelli ebrei. Di Pietro attacca Napolitano: non è un arbitro, parole offensive, replica il Colle, solidarietà di Schifani e Fini, Veltroni parole inqualificabili. Intesa sulla legge elettorale europea con lo sbarramento del 4%, mercoledì si vota, protesta la sinistra radicale. Crolla un muro, due operai travolti da una frana a Caltanissetta, il sindaco zona rischia smottamenti, avevo lanciato l'allarme. Lo stupro di Guidonia, domani udienza per la convalida del fermo, il TG3 nella casa dove si nascondevano due dei quattro aggressori. In operazione Valchiria, Tom Cruise, protagonista del fallito attentato a Hitler nel luglio del 44, l'attore al TG3, fin da bambino odiavo i nazisti.
Bene, questi erano i titoli del TG3, andiamo a sentire i titoli di Sky TG24.
Attacco di Di Pietro a Napolitano, il Quirinale reagisce, parole offensive.
Segnali di pace tra Vaticano e Rabbinato, ma Gerusalemme chiede le scuse di Williamson.
Crisi auto, Fiat chiede incentivi a Palazzo Chigi, avvia l'incontro con imprese e sindacati.
Crisi economica, previsioni nere del Fondo Monetario, allarme e occupazione delle Nazioni Unite.
Disgelo tra Mosca e Washington dopo la telefonata Obama-Medvedev.
Caltanissetta, due operai muoiono travolti da una montagna di fango.
Olindo senza pace, il killer di Erba ha aggredito un secondino in carcere.
Euro falsi, sgominato il mega cartello, 109 gli arresti tra Italia e Europa.
Turno infrasettimanale e sfide esterne per Inter e Juve contro Catania e Udinese.
Tom Cruise e il mancato assassinio di Hitler, arriva Operazione Valchiria.
Bene, 19 19 800 24 00 24, ma insomma io vorrei ancora capire qual è stato il ruolo di Carla Bruni in questa vicenda. Voglio tornare sulla moglie del presidente francese, perché come tutti sapete domenica scorsa ha detto la sua durante la trasmissione di Fabio Fazio dicendo non ha avuto nessun ruolo. Riascoltiamo, perché le contraddizioni sono tantissime.
Nessun ruolo in questa cosa.
Hai avuto un ruolo in questa vicenda?
Assolutamente mai. Sono molto sorpresa che i media italiani possano pensare che io ho avuto un ruolo in questa cosa. Questa cosa, la non estradizione o l'estradizione di Battisti, è una cosa del governo brasiliano. Non mi permetterei mai, prima di tutto non ne ho l'ideologia, non ho mai voluto difendere Cesare Battisti, non mi viene neanche in mente. Sono contenta di potertelo dire, di poterlo dire insomma anche agli italiani, anche alle vittime del terrorismo degli anni di piombo. Non l'ho mai fatto, non lo farei mai. L'ho trovato quasi, per me è stata una calunnia questa cosa.
Una calunnia voleva dire Carla Bruni, è naturalmente una posizione da rispettare, e però i dubbi sono tanti, a cominciare da quello che dice Fred Vargas, che è una giallista molto conosciuta, come sapete l'abbiamo nominata più volte, che è considerata, anzi è lo sponsor di Battisti non solo a Parigi ma anche in Brasile, dove si trova tuttora, fa la spola tra San Paolo e Brasile per convincere le autorità brasiliane dell'innocenza di Cesare. Questo dice lei, si chiama Fred Vargas, scrive dei gialli, dei noir molto interessanti, molto belli. E, insomma, a Repubblica oggi, ma anche in altre occasioni, si era esposta e aveva detto la sua. Fred Vargas dice: il presidente era d'accordo con me sul fatto che il caso di Marina Petrella e quello di Cesare fossero simili. Grazie a Carla Bruni ho parlato con Sarkozy. E ci sono varie testimonianze di brasiliani, persone influenti come vari senatori, che dicono che Carla Bruni ha avuto un'influenza decisiva. Chi ha ragione non lo so, però i dubbi rimangono. E rimangono dei dubbi soprattutto per il fatto che non sono stati i media italiani a tirare fuori questa questione, bensì i media francesi, in particolare un settimanale, Le Point, che è un settimanale certamente non di sinistra francese, che per primo ha parlato del ruolo molto attivo di Carla Bruni in questo senso. A proposito della partita Italia-Brasile, la questione è caduta subito dopo le prime polemiche di ieri, lo ha ribadito anche questa mattina alla trasmissione condotta da Alessandro Milani, ministro Frattini, sentiamo.
Lo sport è sport, io farò il tifo per la mia squadra, cioè l'Italia, io spero che l'Italia vinca, sì. Così gli daremo anche una sonora legnata sportiva, ovviamente, e ci divertiremo a vedere del buon calcio. Questa è tutta un'altra cosa. La questione Battisti è molto seria.
Certamente molto seria. Dunque, caso chiuso, la partita si giocherà, però fioccano le proposte, alcune bizzarre, per esempio, ma fate voi, questo è il mio giudizio, come quella di Maurizio Gasparri, che naturalmente non poteva mancare nella vicenda Battisti, che dice, beh sì, si giochi la partita, però, sentiamo.
L'emittente che trasmetterà la partita potrebbe dedicare 5 minuti di programmazione prima della partita a ricordare le vittime uccise da Battisti.
Questa la proposta di Gasparri. Fate voi, giudicate voi, chiamateci all'800 24 00 24. Secondo me manca qualcosa in questa vicenda, mancano tantissime cose, ma dal punto di vista, insomma, del paese Italia, manca la voce del Presidente del Consiglio, che non c'è stata in questi giorni, ha detto se no quel Ministro della Giustizia, certamente ci sono gli atti ufficiali del Governo che fanno testo, e però una voce, insomma, servirebbe, una dichiarazione ufficiale, insomma, si espone Lula, si espongono ministri in Brasile, perché il Presidente del Consiglio, che pure parla su qualsiasi tema, sentite.
Una notizia che farà contenti tutti i tifosi del Milan in Italia e all'estero, Kakà rimane al Milan.
Fiorello, tra presente e futuro, oggi ha visto Berlusconi ad aprile in onda su Sky.
Può sempre capitare, quindi non è che si può pensare di mettere in campo una forza tale, dovremmo avere tanti soldati quanto sono le belle ragazze italiane, credo che non ce la faremo mai.
E questo è il Berlusconi solamente degli ultimi 15-20 giorni, è solamente una piccolissima parte, perché nemmeno una parola, eppure in campagna elettorale, in Sardegna, parla di tutto, non solo della Sardegna, perché nemmeno una parola su Battisti? Qualcuno sostiene che la vicenda Battisti, come la vicenda Petrella, sono vissute da Berlusconi come una grana, come un fastidio, come una cosa che alla fine non è importante, che può solo rovinare i rapporti sia con il Brasile che con la Francia. Bene, andiamo a sentire un'altra questione, che è la questione della giornata, diciamo la verità, che sono le frasi di Antonio Di Pietro pronunciate a Piazza Farnese a Milano. Le parole pronunciate contro il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, soprattutto quelle sulla mafia, soprattutto quelle sull'omertà e la mafia. Cioè chi tace, chi non parla ha un atteggiamento omertoso, mafioso. La critica a Napolitano era naturalmente sul lodo Alfano.
E possiamo permetterci, signor Presidente della Repubblica, di accogliere in questa piazza anche qualcuno di noi che non è d'accordo su alcuni suoi silenzi? Siamo dei cittadini normali che ci permettiamo di dire a lei, signor Presidente della Repubblica, che dovrebbe essere l'arbitro, che a volte il suo giudizio ci appare poco da arbitro e poco da terzo. Lo possiamo dire o no? Lo possiamo dire o no? Rispettosamente, ma il rispetto è una cosa, il silenzio è un'altra. Il silenzio uccide, il silenzio è mafioso.
Il silenzio è mafioso, qui ci sono varie interpretazioni, si rivolge a Napolitano, non si rivolge a Napolitano, non lo so, non mi interessa nemmeno. I presidenti della Repubblica, da che mondo è mondo, possono essere criticati. Di Pietro fa il suo gioco, da una parte si esprime in questo modo, dall'altra poi collabora con Berlusconi e Beltroni per riscrivere la legge elettorale per l'Europa, sicuro che supererà il 4%, poi dice che i media l'hanno mal interpretato, insomma fa parte del gioco, non è affatto diverso poi alla fine dagli altri politici. A braccetto, come al solito, a Piazza Farnese con Beppe Grillo, scatenato, ritorna di nuovo protagonista, anche se il canovaccio è sempre lo stesso, in qualche caso anche ripetitivo, come nel caso di Brunetta.
Abbiamo al governo nani, psiconani, ballerine, ruffiani, abbiamo di tutto. Non ne bastava uno di psiconano, Berlusconi, abbiamo anche l'altro nano, Brunetta, l'iPod nano. È uno che per sedersi, per mettersi le mani in tasca, deve sedersi.
E poi la mafia, il governo e la mafia, anche qui una cosa che torna sempre utile, che può sempre servire ad aizzare le folle. Dunque Riina, Provenzano, che sono in carcere, però i mandanti sono lì nel palazzo.
Io voglio ringraziare i parenti delle vittime della mafia, abbiamo messo in galera Provenzano, e Totorina, ma i mandanti ce l'abbiamo ancora in un palazzo qui di questa città, i mandanti.
I mandanti politici che sono lì nel palazzo a Montecitorio. E poi ancora Grillo su il governo che è illegale, anticostituzionale, sentite.
Voto di preferenza, nessun cittadino ha fatto un voto di preferenza, ha scelto chi ci governa, ci hanno preso per il culo, continuano a prenderci per il culo e questo è un governo abusivo, primo, abusivo, anticostituzionale e illegale. Oggi, italiani! Oggi la mafia è stata corrotta dall'interno, dallo Stato. Questo è un paese da rifare.
Dunque, riprendiamo. Insomma, facevo notare oggi, partecipando ad una trasmissione televisiva su Sky TG24, Sky TG24 pomeriggio, condotta da Paolo Saluzzi, che forse Berlusconi dovrebbe battere un colpo perché non ci sono state dichiarazioni nelle ultime settimane, soprattutto da quando è iniziata questa vicenda non c'è stata una presa di posizione forte da parte del Presidente del Consiglio. Per me ci vorrebbe, è una mia opinione naturalmente, mi ha risposto in questo modo durante questa trasmissione il sottosegretario alla giustizia Casellati, sentiamo.
Francamente questo intervento mi appare un po' ingeneroso nei confronti del Presidente Berlusconi, perché quando interviene su varie cose è perché interviene, se non interviene perché non è intervenuto, cioè non si sa
Sono stato dunque ingeneroso nei confronti, e dunque sono ingeneroso nei confronti di Berlusconi se dico che deve intervenire. Questa è l'opinione del sottosegretario Casellati. 800 24 00 24, eravamo con Stefano da Imperia. Stefano, prego, poi tutti gli altri ascoltatori che sono in linea con noi. Stefano, prego.
Grazie per la possibilità di parlare innanzitutto. Niente, io le stavo dicendo che secondo me il problema è che in Italia il problema vero per quanto riguarda gli stupri e soprattutto è che non c'è, come in tante altre cose, la certezza della pena. Mi spiego molto velocemente. Allora, a me non interessa se la persona sta in carcere preventivamente, anche se bisogna dire che il giudice per legge poteva decidere anche di mantenerlo in galera la persona, nel caso specifico mi riferisco allo stupratore di Capodanno, come sicuramente farà magari tra un paio di giorni con il branco che ha stuprato a Guidonia. Comunque questo è un altro discorso. Il problema è che se tutto andrà bene, tra 2 o 3 anni si avrà tra primo, secondo e terzo grado una sentenza definitiva, poi tra sconti della pena, riduzione di un terzo se fanno rito abbreviato, tra vari permessi premio, tra vari, insomma, tutto quello che la legge, per carità, dà la possibilità di prendere, questa persona, le faccio una previsione, magari sarò pessimista, questa persona, se tutto va bene, riesce a farsi 2 anni in carcere.
Sì, no, ma per il vero problema, lei ha ragione, è questo. Voglio far presente alcuni dati che sono usciti oggi sui giornali a proposito della cosiddetta emergenza rumeni, che c'è, lo dice anche Peppino Caldarola oggi in un articolo sul Riformista, un uomo di sinistra, dice, è inutile nasconderci, esiste un'emergenza di questo tipo, come una volta esisteva l'emergenza albanesi che poi negli anni con l'integrazione si è ridotta. I dati sono questi: gli stupratori sono italiani nel 58% dei casi, e questo è naturale perché siamo in Italia, c'è una maggioranza di italiani. Rumeni nel 9,2% dei casi, marocchini per il 7,6%. Nel 2008 le violenze sessuali sono diminuite ovunque, tranne che in Liguria, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta. Ma gli episodi sono avvenuti per il 53% al nord, per il 20% al centro, il 27% quasi al sud. Dunque nel nord Italia si stupra il doppio rispetto al meridione, anche questo è interessante. E, a parte le vittime che sono prevalentemente italiane, questo è normale, gli autori dei crimini a Roma, 35% dei casi italiani, 31% rumeni, 6% egiziani. Dunque un caso rumeni a Roma c'è, non c'è dubbio, 31% sono rumeni. Salvatore Ravenna, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani. Io ho sentito quel personaggio che lei ha intervistato. Mi sente?
Sì, sì, la sento, dica pure.
Sono rimasto di stucco, sono rimasto, perché penso che voi stavate parlando per quel signore che ha ucciso,
sì,
4 persone, ne ha ridotto un'altra in carrozzina, che penso che sia, credo che sia stato il figlio. Se non che bello bello, se ne è scappato in Francia, se ne è scappato dopo dalla Francia, se è andato in Brasile. Questo signore mi viene a parlare di vendetta. Pronto?
La sento, prosegua tranquillamente Salvatore.
Parla tranquillamente di vendetta, quindi noi italiani, carogne, carognine, carognette. Adesso mi sorge un dubbio. Non è che questo signore poi, quando avrà l'età, gli dobbiamo dare anche la pensione, Cruciani?
Ah, guardi Salvatore, adesso a parte la pensione, che non credo arriverà mai per fortuna nei confronti di Battisti, che non ha mai lavorato in Italia e dunque non ha mai versato un contributo, ma al di là di questo, guardi, sono parole che ho ascoltato anch'io, le ho contestate, quelle di Patrizio Cornella, lei si riferisce a queste, che è presidente di Antigone, che è una organizzazione che si occupa dei diritti dei detenuti, eccetera, eccetera, ha sempre delle posizioni super garantiste, certo, le sue posizioni sulla vicenda Battisti sono frutto di una cultura che vorremmo dimenticare, ma che ancora esiste, purtroppo, secondo me, La ringrazio. Martino da Milano, buonasera.
Sì, buonasera. Sempre a proposito di Gonnella, vorrei ricordare che la responsabilità penale è individuale.
Sì.
Il reato di omicidio non si prescrive e quindi tutto il resto sono delle analisi storiche di dubbio valore, quelle del signor Gonnella. Battisti deve scontare la sua pena anche per un discorso di certezza della pena. Non può dire che bisogna fare un'analisi storica che dopo 30 anni c'è desiderio di vendetta, perché è sconvolgente una dichiarazione di questo tipo.
Sì, è sconvolgente, ma è uguale a tante altre dichiarazioni che abbiamo sentito. Non me lo sarei aspettato da Patrizio Cornella, forse non conosco bene lo score, diciamo il curriculum, la vita di Cornella nel dettaglio, non me lo sarei aspettato, però ci si aspetta, può succedere, insomma, può succedere di sentire queste cose. Anche una persona che stimo moltissimo come Lanfranco Pace, che ha un trascorso certamente nell'estrema sinistra, che è adesso giornalista pienamente inserito in questo sistema, dice che Battisti non è che uccideva per rubare l'incasso della giornata oppure due gratta e vinci, ma per altre ragioni. Ha scritto recentemente che non vale la pena chiedersi se queste ragioni fossero folli oppure dementi, e poi ancora che bisogna fare una distinzione tra un assassino e un assassino terrorista con finalità politica. Insomma, la cultura è questa.
No, non ci sono giustificazioni.
La ringrazio. Andiamo in provincia di Firenze. Fiorenzo, buonasera Fiorenzo.
Buonasera, sono in linea. La ringrazio della possibilità che mi dà di parlare.
Grazie a lei. Dica.
Sì, io ero alla manifestazione lì a Piazza Farnese a Roma. Adesso me ne sto ritirando verso casa.
Un attimo solo, Fiorenzo, perché dal Brasile c'è su Sky TG24 in diretta il corrispondente di Globo News, che è Gina de Azevedo Marques. Sentiamo le ultime.
Dunque, la legge stabilisce che è il Ministero della Giustizia che c'entra la decisione, però il Ministero della Giustizia deve prima di tutto
Vabbè, ci si addentra sulla situazione in Brasile dopo le parole degli ultimi minuti del portavoce di Lula. Fiorenzo, prego.
Sì, niente, le stavo dicendo che era la manifestazione di Piazza Farnese. Vorrei dare alcune precisazioni, almeno quel che a me sembra.
Precisi.
Da spettatore, ecco. Certo. Dunque, era organizzata non già dall'Italia dei Valori, ma dall'Associazione delle Vittime per Assassini di Stampo Mafioso. C'è un'associazione che ha organizzato.
Sì, certo, Sonia Alfano ce l'ha detto nei giorni scorsi.
Ci sono stati diversi invitati, tra i quali anche Di Pietro dell'Italia dei Valori, Beppe Grillo, Travaglio, eccetera.
Sì, come al solito.
Questa era una precisazione che volevo dare. Ecco. Poi, per quanto concerne l'atteggiamento di Di Pietro e di altri, di Grillo che è un comico, no? Di Pietro di fatto mi è sembrato che ha lanciato un appello e non un atto d'accusa al Presidente della Repubblica, richiamandolo a una, diciamo, imparzialità maggiore, ecco, perché vede, il presidente che avevamo avuto prima, Ciampi, quando fu approvato il lodo Schifani, rilevò alcuni profili di incostituzionalità e lo rinviò perlomeno alle Camere, ecco. Qui invece è stato approvato in fretta e furia.
Beh, in fretta e furia, non lo so se sia in fretta e furia, le faccio osservare che a prescindere dal giudizio, perché qualcuno ha scritto lei è a favore del lodo Alfano, no, io non ho detto questo, io sto dicendo semplicemente una cosa, al di là del giudizio che si può dare sul lodo Alfano, il lodo Alfano ha tenuto conto di alcune precisazioni della Corte Costituzionale, e se non ne avesse tenuto conto molto probabilmente Napolitano si sarebbe comportato come Ciampi, per cui queste omissioni, io non capisco una cosa, qual è la colpa di Napolitano? Napolitano secondo Di Pietro doveva opporsi all'Odo Alfano, dunque anche doveva opporsi, mi spieghi Fiorenzo, non lo capisco.
No, ma cosa dice opporsi? Di Pietro ha lanciato un appello all'imparzialità,
Ma dov'è la parzialità in questo caso di Napolitano? Non lo so, ma lo vorrei, non è in senso polemico, lo vorrei capire la parzialità di Napolitano.
Se lei me lo consente, io glielo dico.
Me lo dica.
Ecco, molti studiosi, io non sono un costituzionalista, rilevano tuttora dei profili di incostituzionalità. Si sente dire che tanto, anche lei l'ha detto, poi la Corte Costituzionale deciderà sulla costituzionalità o meno.
Certo.
Quindi quantomeno, secondo me, perché penso, è che poteva essere approvato anche e sottoscritto dal Presidente, però con un rinvio alle Camere, elencando quelli che sarebbero questi profili di incostituzionalità.
Ma guardi, non ci addentriamo in cose giuridiche. Il ruolo del Presidente della Repubblica, quando si presenta una legge, è di vagliare se ci sia una manifesta incostituzionalità. Naturalmente c'è sempre un giudizio su questo, un giudizio che si dà, ma sono passi importanti che vengono fatti, e questo Di Pietro lo sa benissimo, al di là poi delle polemiche, lo sa benissimo che è così, perché conosce la Costituzione, almeno dovrebbe conoscerla.
Posso terminare?
Per cui, sì, certo, ripeto, ci sono, il ruolo è quello di vedere se c'è una manifesta incostituzionalità, altrimenti mette la firma, poi viene approvata dal Parlamento e successivamente c'è la Corte Costituzionale che può intervenire. Questo
se
succede.
Posso terminare l'intervento?
Sì, prego, prego.
Ecco, e poi c'è l'altro aspetto messo in luce anche appunto da Sonia Alfano, che è la presidente di questa associazione delle vittime per reati di mafia, e l'altro aspetto riguarda quei fatti, come lei sa, delle procure di Catanzaro e ovviamente di Salerno, perché vede.
Scusi, che c'entra Napolitano in questo caso? Mi spieghi?
Lui è presidente del Consiglio Superiore,
certo,
della Magistratura. Cioè,
e allora cosa dovrebbe fare?
E di fatto il Tribunale del Riesame ha sentenziato che quel che ha fatto questo povero Apicella pare del tutto regolare.
Guardi, la questione è controversa, stato... però...
non è controversa, no. Perché ci sono due procure,
sì.
Una che si è comportata secondo la legge, che è quella di Salerno, e l'altra che la legge l'ha violata, che è quella di Catanzaro. E si è fatto ad ogni erba un fascio. Questo preoccupa molto.
Fiorenzo, lei è preoccupato per questa cosa, altre persone non sono così sicure che le cose siano andate in questo modo, nel modo in cui lei le racconta, e si potrà pensarla anche diversamente, spero di sì.
Speriamo tutti.
Ecco,
però,
comunque in ogni caso, cosa c'entra Napolitano in questa vicenda?
Ci pensi.
Sì, ma il Presidente della Repubblica farà le sue riflessioni su questo, ma quale potere di intervento ha rispetto a una decisione di questo tipo? Lei dice Presidente del CSM, ma non ha poteri. Sì, d'accordo, ma non ha poteri operativi da questo punto di vista, cioè non è che può dire no, io non voglio che venga preso questo provvedimento. Il Presidente rispetta quelle che sono le procedure del CSM, no?
Sì, del Presidente della Repubblica per fatti che a mio giudizio sono molto, ma molto meno gravi di questo di Salerno, è gravissimo.
Sì, Fiorenzo, ripeto, secondo me non sono elementi sufficienti per far dire a Di Pietro che Napolitano è uno che non è, che non è imparziale, che non è un arbitro, non ci sono prove sufficienti per una cosa di questo tipo, a parte la questione dell'atteggiamento mafioso omertoso su cui si potrebbe discutere. La ringrazio molto, la ringrazio molto di questo intervento. 19:46, stacchiamoci un attimo da queste polemiche importanti innescate ancora da Di Pietro oggi, e poi la questione Battisti che stiamo trattando da diverso tempo, su cui insistiamo con la nostra campagna Ridateci Battisti, con gli indirizzi che vi abbiamo detto: Ambasciata del Brasile, Piazza Navona 14, 00186 Roma, oppure info@ambrasile.it. Marco Mariani, sindaco di Monza, buonasera.
Buonasera a tutti, buonasera.
Allora, sindaco, lei oggi ha utilizzato alcune espressioni, le trovo scritte, virgolettate, non mi dica che non è vero, su un giornale, su diversi giornali, riguardo alla possibilità, poi smentita in realtà in giornata, del trasferimento del Gran Premio d'Italia da Monza a Roma. Naturalmente lei, come sindaco di Monza, è difensore assoluto della sua città, ci mancherebbe altro, fa giustamente lobby perché Monza abbia un sacco di cose, tra cui il Gran Premio che deve mantenere. C'è stata una precisazione da parte dell'Automobile Club italiano: il Gran Premio d'Italia resterà a Monza, a prescindere dai contatti che ci sono tra Eccleston e i manager romani che circondano Alemanno. Alemanno fa anche lui il suo gioco, vuole chiaramente magari organizzare in futuro un Gran Premio a Roma. Lei però ha utilizzato parole molto dure nei confronti di Roma.
No, io non ho utilizzato parole dure, erano chiaramente
delle battute tra me e il giornalista del Corriere, dopodiché lui le ha riportate, la cosa mi sembra abbastanza assurda. A noi l'unica cosa che interessa...
Mi scusi, lei ha detto, Mariani, mi perdoni se la interrompo, è la volta buona che mi convenziono con Al-Qaeda e gli faccio tirar giù l'altare della patria.
Ma secondo lei una cosa del genere va presa sul serio? È evidente che sia una battuta, io ero convinto che rimanesse tra me il giornalista, che tra l'altro conosco, mi ha intervistato parecchie altre volte, lui l'ha riportata ed è scoppiato questo così pseudo pandemonio per una battuta assolutamente senza, priva di qualsiasi significato.
Un'altra battuta, lei la definisce battuta, Roma è dall'antichità che fa danni al mondo per romperci le palle, almeno il Gran Premio lo lascino stare, poi ha parlato delle bighe che gli crolli in testa il Colosseo e altre cose di questo tipo.
Lo può fare a casa sua, può dire quello che vuole. È evidente che queste siano dei paradossi, mi sembra assolutamente ovvio, no? Quando uno dice mi convenziono con Al-Qaeda, è un paradosso. Il nocciolo della questione qual è? Che il Gran Premio è di Monza, deve restare a Monza, è a Monza da sempre, questo è il circuito più anziano, tra virgolette, a livello internazionale, col più alto numero di Gran Premi, con una tradizione enorme, per cui io come sindaco di Monza avevo il diritto e dovere di intervenire. Le battute che ho fatto le può considerare tranquillamente infelici, ma ero assolutamente convinto che rimanessero, come è accaduto altre volte tra l'altro, tra me e il giornalista. Se poi questo è stato così, parliamoci chiaro, imprudente, per usare un termine eufemistico e asettico, da pubblicarle, non so cosa farci. È evidente che sono dei paradossi, penso che lo sia evidente per chiunque. Se devo scusarmi del paradosso non ho problemi a farlo, ma è talmente ovvia la cosa che insomma è come dire attraversare a nuoto l'oceano.
Vabbè, uno sfogo, chiamiamolo uno sfogo bravo, in privato raccolto però da un giornalista.
Usare questa parola direi che è la parola giusta.
Però bisognerebbe essere lei che è uomo delle istituzioni e conosce bene la comunicazione, sa che bisogna essere attenti quando
Lei ha perfettamente ragione, però mi permetta, lei fa il giornalista, se raccoglie una battuta, ripeto, paradossale come questa, teoricamente non la ripete in trasmissione,
no,
o
certo,
sul giornale.
Certo.
Io sono stato ingenuo, con questo giornalista sicuramente non farò più battute di questo tipo, ma è talmente ovvio che sia un paradosso, ed è una cosa così evidente, che ero convinto che l'intelligenza del giornalista non lo portasse a scriverlo paro paro. Il messaggio che io avevo dato al giornalista del Corriere era molto semplice: Monza farà di tutto per difendere questa enorme tradizione, questo enorme patrimonio culturale e sportivo.
Senta Mariani, però da questo punto
di aggiunto mi permetto una cosa molto importante: Roma è una città che ha talmente tante tali risorse dal punto di vista turistico, culturale, ambientale, che non ha certo bisogno di una gara di questo tipo per imporsi l'attenzione internazionale.
No, va bene, però lei sa che anche Roma fa il suo gioco. Anche anni fa si parlava di un possibile Gran Premio a Roma, non so se in competizione con Monza, però da questo punto di vista, e poi chiudiamo ringraziandola Mariani, io penso che prima o poi qualcosa magari non dico che si deve cambiare, però i Gran Premi sono anche cambiati in Europa, si è passati da una città a un'altra, magari può succedere, non sarebbe un dramma o no?
Sarebbe un dramma, è un po' come prendere il Palio di Siena e farlo in Piazza del Popolo a Roma, sarebbe un dramma, e come, altro che storia. Per chi conosce la città sarebbe un dramma, tanto per usare un suo
termine. No, un dramma però, dal punto di vista di indotto economico non c'è dubbio, però...
Le dirò di più, è un problema solo ed esclusivamente di tipo economico, di denaro, punto. Perché a Monza tutti gli anni chiedono di ampliare le misure di sicurezza, le vie di fuga, eccetera, eccetera. Poi vanno a fare il Gran Premio a Monte Carlo, dove l'unica via di fuga è il mare. E a Roma, permettetemi, questo lo dico semmai a difesa della città, una manifestazione del genere non farebbe certo tanto bene né ai monumenti né alle case, perché ditemi voi dove fate le vie di fuga per un circuito per auto che vanno 300-320
su questo
all'ora.
Su questo sono d'accordo con lei.
Ecco, vede che se si ragiona la soluzione la si trova.
La ringrazio.
Nel rispetto di tutti e senza riportare frasi paradossali.
Lasciamo perdere le bighe però, le bighe.
Le bighe è una battuta, santo cielo, dai.
E anche Al-Qaeda, grazie Mariani, buona serata. 19:52, la politica è fatta anche di queste cose. Giulio da Milano, Giulio buonasera, poi Angelo da Bergamo, Nicola da Roma, Roberto da Roma, Gianni provincia di Milano e altri ancora che sono in linea con noi. Giulio, eccoci qui.
Buonasera. Buonasera, Cruciani.
Eccoci.
È sempre un piacere parlare.
Grazie,
con
dica.
Non capisco mai di che partito è.
Meno male. Ascolti, io perché non sono di nessun partito, forse, per
no,
cui.
Era una battuta, diciamo battute stasera. Allora, io sono un ufficiale di una polizia locale molto grande in una città metropolitana.
Sì.
Volevo portare due piccole testimonianze in merito agli stranieri che noi riceviamo continue angherie da questa gente. Mi è successo ancora sabato, del tipo che loro chiedono i documenti a me.
Mm.
Quindi tragare le conclusioni, come viviamo,
cioè sono le è capitato che qualche, diciamo, straniero, tra virgolette, non so a chi si riferisce, le chiede i documenti, ma che situazione?
Sì, vai via da questo posto, qui non puoi stare, qui questo è mio. Vabbè, ma questo è il minimo.
Ma lei è in divisa? Lei è in divisa, Giulio?
Beh, certo, questo mi pare ovvio, che sono in divisa con la macchina di servizio e tutto, quindi
certo.
Noi non possiamo neanche operare più di tanto, perché alla fin fine poi...
Va bene, esperienza personale. La seconda cosa di cui mi voleva parlare, Giulio?
Poi volevo dire, no, era importante anche proseguire un secondo solo, dicendo che poi che se facciamo qualche cosa, vale, passiamo dalla parte del torto, quindi non ci difende mai.
Beh, dipende cosa si fa, naturalmente.
No, beh, sempre dei limiti della legge, questo
beh,
è specifico,
certo.
Cioè, a prescindere da tutto. Poi un'altra cosa, ho trovato veramente indegno, scandaloso, non ho nessun tipo di parole per testimoniare la mia... Sono rimasto veramente allibito da questa persona che ha parlato 20 minuti fa in merito a difendere questo ex terrorista che in Brasile è dell'associazione carcerati, ma questa persona si rende conto cosa sta dicendo, si rende conto che ci sono delle mamme e dei familiari che piangono, e questo dice, è una cosa che è successa 30 anni fa non fa niente, cioè, ma questa persona sa le mamme e i figli che piangono, cioè questo lo sa o non lo sa, lo trovo veramente indegno, vergognoso, cioè io mi sono messo alla pari di una mamma che ha ricevuto la notizia del figlio poliziotto è morto, o di un giornalista è morto, o di qualsiasi altra persona uccisa, e questo noi dobbiamo stare a ascoltare questa gente. Io veramente sono rimasto allibito.
Guardi, c'è un'altra dichiarazione di oggi, la ringrazio, Giulio, di Paolo Cento, ma insomma non ci si poteva aspettare niente di diverso, lo ha detto già più volte, è sbagliato andare a caccia di ex terroristi. Perché credo che quella stagione vada chiusa politicamente con un atto di riconciliazione. Intervista al giornale. Andiamo a Bergamo. Angelo, buonasera.
Buonasera e grazie per tutto.
Dica.
Volevo intervenire a proposito di due semplici cese. La prima è Cesare Battisti. Secondo me la partita verrà fatta, è giusto o sbagliato non lo so, però verrà assolutamente fatta. A questo punto, secondo me, i giocatori potrebbero entrare in campo con la fascia di lutto al braccio, eventualmente dopo aver vinto la partita a dedicare la vittoria ai deceduti, insomma. E la seconda cosa, volevo chiedere una domanda a proposito della Englaro. Questa ragazza non ho ancora capito se è viva, cioè autosufficiente, i macchinari servono per tenerla, per idratarla e nutrirla, oppure servono per tenerla in vita. Perché se fosse autosufficiente, vabbè, secondo me lo Stato avrebbe il diritto, il dovere di nutrirla finché, insomma, per complicazioni sue cioè passerà a miglior vita.
Guardi, Angelo, lei pone una questione che è alla base di tutte le discussioni che ci sono state negli ultimi mesi. È in stato di diciamo vegetativo permanente ormai da quasi 17 anni. E viene alimentata e respira attraverso dei sondini, attraverso dei macchinari. La ringrazio. Nicola da Roma, buonasera. Sulla sua idea intorno a Italia-Brasilia, non so, si può ragionare, si può ragionare. Nicola, dica.
Buonasera, intanto la ringrazio per avermi dato l'opportunità di dare la mia testimonianza. Io mi trovavo stamattina casualmente a Piazza Farnese. Ecco, la cosa di cui sono rimasto sorpreso ascoltando la sua trasmissione e anche ascoltando altri radiogiornali è che si è dato, secondo me, un grande rilievo a una manifestazione veramente di pochissime persone. Cioè, a sentire così, le ripeto, i radiogiornali, lei, una piazza piena di gente, ma Piazza Farnese è una piazza piccolissima di Roma, e questo credo che non tutti, cioè chi non è romano non lo sa. Questa Piazza Farnese potrà contenere forse 600-700 persone, non era neanche piena tutta, c'era il palco e anche tra la gente c'erano ampi spazi vuoti.
Cioè lei dice che non c'era grande pubblico intorno a questa manifestazione?
Guardi, io penso, non posso dare una stima precisa, ma secondo me non c'erano più di 300-400 persone. E in una città come Roma, una manifestazione con 300-400 persone...
È un fallimento, dice lei.
No, io dico che è all'ordine del giorno. Cioè, non mi sembra che sicuramente ha dato... ha reso più lei un servizio a Di Pietro, a Grillo, parlando per così tanto tempo in una, no, in
può
una
darsi, può darsi, ne parliamo perché naturalmente
non mi sembra, ecco, io quello volevo dire, non mi sembra un evento, nel senso che se lei non, lei probabilmente verrà a Roma, non so se vive a Roma, se lei vede manifestazioni del genere,
ma ho capito perfettamente. C'è anche da dire che Di Pietro è uno dei leader dell'opposizione e dice alcune cose sul Presidente della Repubblica, dunque si dà spazio a quello che Di Pietro dice sul Presidente della Repubblica, non alla manifestazione in quanto tale. Riprendiamo con Gianni dalla provincia di Milano dopo i titoli dei TG. Un ascoltatore mi scrive se la ricorda le picconate di Cossigo e i richiami di Pertini. Napolitano dovrebbe intervenire sulla questione delle procure di Salerno e Catanzaro. Il tribunale del riesame ha dichiarato perfettamente corretto l'operato di Salerno e non contano le opinioni diverse a cui lei faceva riferimento. Gigi ci ha scritto da Narni. TG5 titoli.
Di Pietro attacca il capo dello Stato che definisce poco arbitro e parla di silenzio mafioso. Il Quirinale, espressioni offensive, tutti solidali col presidente. Il governo incontra parti sociali e industria per il piano sul settore auto. A rischio migliaia di posti di lavoro. Allo studio aiuti per oltre 300 milioni per sostenere le vendite. Benedetto XVI, solidarietà ai fratelli ebrei, no al negazionismo. Grande passo avanti, replica il rabbinato di Israele. L'ambasciatore israeliano sarà il benvenuto a Gerusalemme. A Capodanno, in un'intervista a Studio Aperto, diceva ai coetanei di non usare droga e alcol. Poco dopo aggrediva e violentava una ragazza. Alfano, gratuito patrocinio per le vittime. Olindo Romano, condannato all'ergastolo per la strage di Erba, aggredisce un poliziotto in carcere. Gli agenti, necessario l'isolamento, illegale, pioveva nella sua cella. Rebecca ha 4 giorni, è un record, è la prima bambina che nasce a Cafferata, paesino della Liguria, da 67 anni a questa parte. Terzo appuntamento questa sera della fase finale di Amici con Maria De Filippi. Le due squadre sono in parità, sarà il televoto del pubblico a decidere.
Bene, erano i titoli del TG5. Due ascoltatori mi fanno notare: Luana respira da sola, i macchinari servono solo per alimentazione e idratazione, non dia informazioni errate, Giovanni. E poi ancora, sempre Giovanni, se domani smette di bere e di mangiare a suo figlio cosa le succede? E poi ancora, è falso che Luana Englaro respiri attraverso macchinari, come lei ha detto, è alimentata attraverso un sondino nasogastrico, non un macchinario. Beh, certo, un sondino nasogastrico non è un macchinario vero e proprio, ma insomma di un strumento tecnico si tratta, e respira da sola, si corregga Leonardo e si informi meglio. Può darsi che sia così, io volevo semplicemente dire che attraverso dei macchinari, attraverso degli strumenti tecnici, si mantiene nella situazione in cui è adesso, altrimenti morirebbe. Questo è il significato, al di là poi dei dettagli e dei particolari. Sentiamo il TG1.
Vertice contro la crisi dell'auto, Scajola, provvedimenti incisivi, Marcegaglia, occupazione a rischio nell'edilizia. Di Pietro attacca Napolitano, non sempre arbitro, Quirinale, parole offensive dal Parlamento, sostegno al Presidente. Il Papa, solidale con gli ebrei, il rabbinato di Israele minaccia la rottura, poi precisa è un passo avanti, ma si scusi il vescovo Williamson. Assurdi striscioni per il ragazzo arrestato dopo lo stupro di Capodanno, prima della violenza parlava di alcol da una TV. Musicisti, si nasce? Sì, secondo una ricerca, e noi vi raccontiamo la storia di Teofil, a 9 anni, violinista prodigio. È morto Mino Reitano, l'ultimo cantante della tradizione melodica. Aveva 64 anni, il ricordo di Vincenzo Mollica per il TG1.
Bene, alle 24 minuti, prima di ascoltare i titoli della 7, andiamo con Fabio da Milano. Buonasera.
Buonasera, sono Fabio da Milano. Complimenti per la trasmissione, innanzitutto.
Grazie, dica.
Niente, volevo intervenire in merito al caso di quel delinquente che in Brasile ha tenuto in considerazione come se fosse un martire della nostra sinistra. E vorrei dire che in un paese come il nostro bisognerebbe iniziare a parlare di meno e ad agire di più. Senza fare tutta questa pubblicità bisognerebbe fare come hanno fatto gli americani con l'imam, prendere, visto che con tutto quello, con per vie politiche non si riesce ad agire, bisognerebbe andarlo a prendere e portarlo qua, basta.
Guardi Fabio, riprendiamo più avanti questo suo discorso, il paragone con la vicenda di Abu Omar non mi sembra molto pertinente, però e magari non è quello adatto. Io sostengo una tesi, che per noi gli estremisti, coloro che hanno commesso reati di sangue, rossi, neri, bianchi, non ha importanza, sono un po' come i tedeschi nazisti per gli ebrei, e dunque secondo me avremmo anche diritto a fare qualcos'altro se fossimo uno stato serio, insomma, importante, che ci tiene a queste cose. La 7, titoli, sentiamoli.
Di Pietro contro Napolitano, non fa l'arbitro, il silenzio è un comportamento mafioso, replica il Colle, espressioni pretestuose e offensive, ma per il leader dell'Italia dei Valori il Quirinale disinforma, tutti i partiti solidali con il capo dello Stato. Due operai travolti, uccisi da una frana in un condominio di Caltanissetta, lavoravano su ruspe ad un'opera di canalizzazione. Lo smontamento dopo due giorni di pioggia. Il sindaco: avevo segnalato il problema, ma la protezione civile non è intervenuta. Immediata la replica, spettava a lui. Il forum di Davos sulla crisi globale apre con previsioni shock dell'ONU. Nel 2009 nel mondo ci saranno 50 milioni di disoccupati in più. Il Fondo Monetario sull'Italia annuncia il PIL calerà del 2,1%. Nel 2010 non ci sarà ripresa. A Palazzo Chigi il governo discute con aziende e sindacati degli aiuti al settore auto. Dopo il gelo con gli ebrei sul caso Williamson, il Papa corre ai ripari, invoca la memoria della Shoah contro il negazionismo, soddisfatto il rabbinato di Israele, le parole del Papa sono un passo avanti.
Bene, Gianni, provincia di Milano. Gianni, buonasera.
Buonasera Luciani.
Dica.
Ascolti, una cosa molto semplice, io vorrei sgombrare il campo innanzitutto dicendo che non sono un elettore di Di Pietro, mi piace Grillo come comico, un po' meno come politico, ma sinceramente sono un po' perplesso nell'ultimo periodo, sto notando che non esiste nessun tipo di opposizione in Italia, sto notando che sostanzialmente tutte le volte che qualcuno alza il dito immediatamente gli viene tagliata la mano.
Beh, bisogna capire cosa lei intende per opposizione. Evidentemente secondo lei l'opposizione deve essere un'opposizione provocatoria, un'opposizione...
Ma io non ho assolutamente detto questo.
No, nel senso che l'opposizione non esiste...
L'opposizione deve essere opposizione.
No, ho capito, bisogna intendere cosa significa fare opposizione. Se per opposizione significa dire che Napolitano non è imparziale, significa dire che al governo ci sono un manipolo di manigoldi o cose di questo tipo. Eravamo in linea con Gianni dalla provincia di Milano. Prego Gianni.
Sì, no, le stavo dicendo, Gruciani, io ho la sensazione che ci troviamo veramente immersi in una melassa di carattere politico in cui chiunque dica qualcosa di diverso viene tacciato in modo diverso, cioè in modo assolutamente assoluto da tutti. Non riesco a trovare quest'unità neanche dietro al problema del negazionismo della Shoah, cioè tutta questa... tutto questo unione, tutto questo manipolo come un solo uomo nei confronti di non so, forse quello che ha detto Di Pietro può essere vero o non vero, eccetera, ma è possibile che non ci sia una voce di dissenso?
Dissenso nei confronti di chi?
Dissenso nel confronto di un quadro costituzionale che è assolutamente compatto contro Di Pietro. Non c'è una voce di dissenso, dire non ha ragione. Però,
ma su che cosa? No. Su questa vicenda di Napolitano, il ruolo di Napolitano sul Lodo Alfano, il ruolo di Napolitano in altre vicende?
Sì, esatto, certo.
Ma guardi, quando chiaramente Napolitano, qui potremmo discutere a lungo, giustamente un ascoltatore prima mi faceva notare, nel passato, ma l'avevamo già detto noi, i presidenti della Repubblica sono stati attaccati e hanno attaccato anche pesantemente, ricordiamo Scalfaro, ricordiamo Cossiga, certamente Napolitano gode di un'aura di intoccabilità. E poi non è vero nemmeno questo, perché per esempio qualche volta è stato attaccato duramente da Libero, il quotidiano diretto da Vittorio Feltri, per alcune prese di posizione durante il governo Prodi, eccetera eccetera. Per cui, sa, non è che non si possa criticare il Presidente della Repubblica, non abbiamo mai detto questo in questa sede, si può tranquillamente criticare il Presidente della Repubblica, non mi pare che ci sia la compattezza, è perché Napolitano gode di un'aura comunque di rispettabilità e di consenso da parte di moltissime forze politiche. Beh, ed effettivamente il suo ruolo mi pare un ruolo, mi pare di poter dire un ruolo di assoluta imparzialità, poi certamente è un Presidente che ha le sue idee, su questo non ci piove.
Certo, ma Cruciani, mi perdoni, veramente solo una battuta finale.
Prego,
poi la
prego, prego.
Ma lei non ha la sensazione veramente, no, che non esista opposizione?
Assolutamente
non
no.
Ha questa sensazione, no?
Assolutamente no, Gianni. Io non, bisogna intendere su cosa significa opposizione. Secondo me l'opposizione c'è, come se c'è, nel senso che poi si può giudicare se sia un'opposizione vera, nel senso un'opposizione che serve, un'opposizione sui problemi reali, oppure un'opposizione demagogica. Qui ci si può dividere, si può discutere a lungo. Ma un'opposizione c'è, insomma, non c'è dubbio che ci sia un'opposizione. Ci sono discussioni su provvedimenti del governo, provvedimenti in materia di giustizia, provvedimenti in materia economica, posizioni diverse. Questa è la vita democratica di un paese. Che significa dire l'opposizione non c'è? Cosa ci si aspetta dall'opposizione? Non riesco, è questo che non riesco a capire. Sarà un mio problema, forse. La ringrazio. Roberto da Roma, poi Renato da Milano. Roberto, dica.
Sì, lei mi sente?
La sento benissimo, dica pure.
Allora, guardi, innanzitutto mi complimento con lei perché era un seguace di Aldo Forbice, ma lo ha abbandonato per seguire la sua conduzione molto più efficace ed intelligente, oltre che imparziale. Detto questo...
Grazie, dica.
No, non la volevo sviolinare perché...
No, ma sa che sono allergico a queste cose, però va bene.
Ecco, appunto. Allora, senta, niente, complimenti per il suo lavoro. Dopodiché volevo fare un intervento. Concordo con lei sulla risposta al signore che se non si specifica che cosa si intende per opposizione sono parole al vento. Ma detto questo, credo che il signor Grillo ha sbagliato in quella frase che gli è scappata, che silenzio è omertà e mafia. A parte questo, volevo intervenire sulla questione di Cesare Battisti e volevo dire questo: ma è possibile che non ci rendiamo conto che fortunatamente i tempi andati li mandavano all'esilio che rompevano i cosiddetti, no? Questo che grazie a Dio c'è qualcuno che ce lo deve mettere nel senatore Durante, facciamo il tutto per portarcelo qua con tutti gli oneri che abbiamo, ma lasciamolo che sia là.
Sì, guardi, però oggi ho sentito delle parole da questo punto di vista molto decise da parte di Olga D'Antona, è una questione di principio, adesso si possono fare tutte le battute, le provocazioni sono ben accette, anche queste da parte sua non ne facciamo altrettante, per cui non è questo il punto. Credo che sia una questione di principio, poi uno può dire lasciamolo lì perché dobbiamo mantenere l'unità in carcere, insomma, però è un discorso, mi sembra, specioso. Capisco la provocazione, però credo che le questioni di principio vengano prima. A proposito, sul ruolo di Napolitano, ma insomma vi sembra poco che ha preso, al contrario di quanto fino adesso non abbiamo sentito dalla voce di Berlusconi, la posizione che ha preso invece sul caso Battisti? Subito una lettera a Lula molto dura, insomma, a me sembra un ottimo Presidente della Repubblica, questo è il mio giudizio. Poi, come tutti i giudizi, lasciano il tempo che trova. C'è un ascoltatore che attraverso un sms, degli sms, non è l'unico, insiste molto, mi risponde, è normale come è stato scritto e passato il pacchetto anticrisi, un presidente non avrebbe dovuto intervenire, le dico subito che è una questione politica importante, ma è una questione politica, cioè l'uso dei decreti legge, il modo in cui avviene l'iter parlamentare, non ha niente a che fare con la costituzionalità, eccetera, eccetera. Questo è il mio parere. In collegamento con la Camera, Giancarlo Lehner, parlamentare del PDL, buonasera.
Sì, buonasera, salve.
Eccoci qui, caro Giancarlo. Allora, io ho detto prima, forse il paragone è eccessivo, che i terroristi di ogni risma, rossi, neri, bianchi, dovrebbero essere paragonati, oppure potrebbero essere paragonati ai nazisti per gli ebrei, cioè hanno un po' lo stesso...
Eichmann,
esatto. Allora, io dico a mali estremi, estremi rimedi, non so se mai sarà possibile, se ne presenterà l'occasione, però uno Stato si fa valere anche in queste cose. Allora, prelievo forzoso di Battisti è una cosa forse un po' eccessiva, ma ci si può pensare o è solo una cosa così fantasiosa? Che dici?
Possiamo dire, io l'ho anche scritto, ma... Questo tipo di operazioni, che sono certamente al di là delle norme internazionali,
certo,
sono possibili soltanto quando un paese ha servizi segreti all'altezza del compito. In Italia sono anni che i nostri servizi sono stati diciamo, Morrisi pressoché inservibili, insomma, no? E quindi la mia era una battuta, insomma, però una battuta provocatoria per dire che bisogna fare ogni cosa per ottenere che un assassino, perché tra l'altro Battisti, bisogna dire la verità, non ha neanche una parvenza di terrorista per ragioni politiche, in realtà sì, era un bandito molto furbo che ha capito che ammantando di qualche slogan le sue imprese avrebbe potuto per l'appunto farla franca, come in effetti è riuscito a fare. Quindi io scrissi un articolo sul Tempo in cui in maniera provocatoria, scusi, sono in aula quindi sono costretto ad alzare la voce.
Sì, no, il prelievo forzoso. Ora naturalmente può essere considerata una provocazione, però per alcuni governi, per alcuni stati, abbiamo citato Israele, ma si potrebbero utilizzare anche altri casi, quando viene messa in dubbio, come è stata messa in dubbio l'esistenza proprio e la vita democratica di uno Stato, perché il Brasile ci ha detto che siamo un paese, insomma, poco democratico, allora forse è giustificabile, se Battisti venisse davvero scarcerato, non lo sappiamo, tra qualche giorno, che se davvero qualcuno l'avesse intenzione, è comunque, non dico auspicabile, però si potrebbe pensare a una sorta di blitz. Queste cose non si dicono ma si fanno poi. Comunque.
Se noi avessimo un servizio segreto all'altezza del Mossad, certamente potremmo addirittura averlo già fatto. Io però insisto nel dire che il nostro Stato fa bene se insiste fino in fondo e si arriva quasi alla rottura. Insomma,
sì, tra l'altro grazie a Giancarlo Lehner in collegamento dalla Camera dei Deputati, per adesso il ritiro dell'ambasciatore non è che è rottura delle relazioni diplomatiche, è ritiro dell'ambasciatore, richiamo a Roma per colloqui dell'ambasciatore, non è rottura delle relazioni diplomatiche tra Italia e Brasile. Benissimo, il blitz militare è naturalmente una provocazione, e però può far discutere anche una provocazione di questo tipo. Andiamo a sentire Paolo, provincia di Brescia. Buonasera.
Buonasera e complimenti per la trasmissione.
Poi Renato da Milano, Paolo, dica.
Buonasera e complimenti per la trasmissione. Ripeto, volevo intervenire per quanto riguarda il caso Battisti. Diciamo, volevo tra virgolette richiamarla per il discorso che lei vuol fare intervenire il Presidente della Repubblica.
No, il Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio.
Chiedo scusa. Sì. Sto per dire una cosa che può sembrare, insomma, banale, ma banale non lo è. Non so se lei ha assistito all'incontro in Egitto per quanto riguarda la questione del Medio Oriente.
Sì,
mentre
sì.
Mentre parlava Silvio Berlusconi, l'enorme imbarazzo che c'era nel volto della Merkel e di Sarkozy.
Ma non lo so, adesso l'enorme imbarazzo di Merkel e Sarkozy l'ha notato lei, io non l'ho notato.
Io lo sto dicendo, voglio dire. Io ho un enorme rispetto per il mio Presidente del Consiglio, però voglio dire, i nostri rappresentanti istituzionali hanno dei livelli di competenze che sono quelli che sono, cioè occupano dei ruoli in base al consenso popolare, voglio dire, quindi io preferisco che in queste situazioni di carattere internazionale si delichi qualcun altro a esprimersi o a parlare
no,
di queste
cose. No, ma Paolo, lei ha ragione, ci sono i tecnici per fare i ricorsi, per presentare le istanze, eccetera. Io parlo di un'altra cosa. Si è espresso il Presidente della Repubblica brasiliana, che Berlusconi ha accolto in Italia in pompa magna insieme a tutti i giocatori brasiliani del Milan, Kaká, Ronaldinho e compagnia cantante. Io dico che dopo tutte queste settimane una parola del Presidente del Consiglio dalla sua viva voce sulla vicenda Battisti sarebbe auspicabile, punto. Una parola forte, perché l'attacco che c'è stato dal Brasile nei confronti dell'Italia è stato molto forte. Per cui io credo che sarebbe auspicabile, no?
A livello di Consiglio dei Ministri, però far esprimere Berlusconi persona, cioè voglio dire singolarmente un pronunciamento di Berlusconi, io sono preoccupato.
Ma non è un problema, lei si può preoccupare per quello che vuole, naturalmente nel suo diritto. Io dico che il Presidente del Consiglio, a prescindere dal fatto che sia Berlusconi o non Berlusconi, un Presidente del Consiglio in una situazione del genere deve far sentire la voce dell'Italia. Per carità, c'è il Ministro degli Esteri e tutti, però secondo me sarebbe auspicabile, dico solo questo. D'altra parte, l'abbiamo detto, mica per polemica, Berlusconi si esprime su qualsiasi cosa, su qualsiasi argomento, dagli stupri a Kakà, a Fiorello, perché non su Battisti? Insomma, mi sembra su una cosa così importante che ci vorrebbe una presa di posizione. formalmente c'è naturalmente, perché parlano i ministri, il governo che si esprime, che fa i passi, protesta, eccetera, eccetera. Andiamo in provincia di Bergamo, anzi no, chi c'era, scusate, andiamo a Milano. Renato, eccoci.
Buonasera Cruciani.
Eccoci, dica.
Niente, volevo dire che nel caso di Di Pietro il silenzio è d'oro, però io volevo intervenire su Grillo, perché il dottor Mengele non avrebbe potuto fare un discorso diverso, che quando si dileggiano gli avversari politici o chiunque altro sui difetti fisici, si stanno facendo delle connessioni improprie nel caso di Brunetta fra una bassezza fisica e una bassezza morale o mentale, che è veramente un discorso da lombrosiano per essere generosi.
Eh sì, purtroppo è così, anche Battisti, stavo per dire, anche Grillo non si è sottratto a queste cose, e va bene, dai.
Ma cosa c'è di bello? Che sono gli stessi che poi si stracciano le vesti per l'abbronzato di Obama.
Sì,
dicendo
sì.
Che il fascismo e il razzismo sono di ma cosa c'è di più razzista? Allora torniamo al naso adunco degli ebrei, già che ci siamo, no?
Cosa c'è di più razzista di un iPod nano, insomma?
Infatti, secondo me è veramente vergognoso, grave e vergognoso. Rido perché
sì, ma se uno lo dice, Renato, poi passa come quello che vuole censurare, che vuole fare. È così l'Italia, purtroppo.
Sì, veramente sono veramente sconcertato.
La ringrazio. Grazie a lei, Paolo, provincia di Bergamo. Buonasera.
Io volevo portare la mia testimonianza, perché io e mio padre siamo due imprenditori in Romania, e volevo portare la mia testimonianza su quello che ha detto Frattini oggi, cioè di dover fare degli accordi bilaterali per rimpatriare i delinquenti rumeni.
Sì, lo si dice da tanto tempo, e poi non si fa mai niente, perché è complicata questa cosa, cioè far scontare le pene nella patria d'origine.
Secondo me è anche inutile, perché primo ci sono dei costi per rimpatriare queste persone, secondo io reputo che sia giusto che scontino la pena in Italia, e terzo questa cosa è perché in Romania c'è una legislazione e dei carceri veramente pesanti, e i rumeni hanno veramente paura di andare in carcere, c'è la certezza della pena. Fin quando noi in Italia un ragazzo italiano stupra una ragazza italiana, il giorno dopo che è stato arrestato, reo confesso o quello che sia, viene scarcerato, il rumeno tipo che viene in Italia, che comunque è già un po', diciamo, tra virgolette, 10 virgolette delinquente, lui non ci pensa due volte a fare questa cosa, perché è sicuro che il giorno dopo è fuori dal carcere. Quindi piuttosto mettiamo delle carceri un po' più dure in Italia per certi tipi di reato, insomma.
La ringrazio Paolo per questo intervento. Andiamo in dove eravamo? Pierluigi, provincia di Lecco, eccoci qui.
Buonasera.
Dica.
Senta, volevo soltanto fare una considerazione, non è provocazione, però una battuta su quel fenomeno che ha parlato prima, dicendo che sono passati 30 anni, quindi non è il caso.
Gonnella, Patrizio Gonnella. Sì.
Ecco, allora a questo punto uno che è condannato 20-30 anni fa e sta in galera adesso a scontare la pena dovrebbe uscire, anzi dovrebbe uscire con un risarcimento. Perché se uno dopo 30 anni non deve pagare, uno che sta pagando, no, con la stessa logica dovrebbe uscire prima. Mi sembra un non senso tutto questo.
Anche a me, la ringrazio. Prima di farvi ascoltare i titoli del TG2, ci sono moltissimi ascoltatori che mi hanno mandato delle mail e sono contento per questo, perché naturalmente durante una diretta, durante una trasmissione, si possono dire anche delle cose inesatte, succede, non ne facciamo certamente mistero e non abbiamo la pretesa di dire delle cose sempre corrette, e dunque per quello che riguarda la situazione di Ivan Englaro ci vogliono precisazioni. Un sondino gastrico, ci scrive Eric, un semplice tubicino di plastica e non un macchinario, allora anche un cucchiaio e la forchetta sono due strumenti medici. Luana non è più in coma da 17 anni, è solamente nell'impossibilità di parlare, di muovere, terza vertebra distrutta, ma sorride, apre e chiude gli occhi, si informi, la scongiuro. Questo Eric, non so le ultime cose se siano così, non mi risulta, però vale la pena precisare. La situazione di Luana è quella di tanti malati, compresa la mamma ottantenne di una mia amica, mi scrive Maria Cristina, mangia attraverso un sondino nasogastrico, è tracheotomizzata, la differenza è che la signora in questione è vigile. Stacchiamo tutto anche a lei, Cristina Calci, che ringrazio. Sul caso Englaro, Carmen, mi scrive, ognuno può pensarla come vuole, ma occorre che le cose vengano dette in modo chiaro. Luana vive senza l'ausilio di respiratore artificiale o altre attrezzature per tenerla in vita, e ha solo la necessità di essere alimentata e idratata attraverso un sondino. Stefano, anzi, da una mail che è invece intestata a Carmen, va bene lo stesso, e altre cose ancora. devo specificare, volevo semplicemente dire che senza, questo mi pare incontrovertibile, senza queste macchine, quelle che ho chiamato macchine, senza questo sondino, evidentemente la situazione sarebbe diversa e la vita di Eluana si spegnerebbe, altrimenti non ci sarebbe la questione, altrimenti il padre non vorrebbe staccare lo stesso sondino. Insomma, di questo si sta parlando, al di là delle precisazioni che sono comunque importanti e che diamo. TG2.
Di Pietro accusa Napolitano, non è un arbitro imparziale, replica il Quirinale, espressioni pretestuose e offensive. L'ex PM poi si corregge, ma è bufera. Da istituzioni e partiti, solidarietà al presidente. Vertice a Palazzo Chigi per studiare provvedimenti contro la crisi dell'auto. Per la Marcegaglia in pericolo 300.000 posti di lavoro. Il governo entro 10 giorni il piano di aiuti. A Caltanissetta in Sicilia crolla un muro di contenimento, muoiono 2 operai. Nei giorni scorsi erano state allontanate dalla zona 20 di famiglie, al sud è allarme frane. Cala la tensione tra Vaticano e mondo ebraico sul vescovo negazionista. Il direttore del rabbinato di Israele dice: le parole del Papa sulla Shoah sono un grande passo in avanti. Presentato a Roma il Colossal di Bryan Singer, Operazione Valkyria, Tom Cruise interpreta l'ufficiale tedesco che tentò di assassinare il Führer e al TG2 racconta: da bambino sognavo di uccidere Hitler.
Bene, ancora un ascoltatore, Paolo, mi scrive: pensavo che lei fosse più informato e preciso, Eluana Englaro respira senza aiuti, è solo alimentata e idratata da un sondino nasogastrico, come quello che mettono a chi viene operato allo stomaco. Non dia informazioni su un caso così delicato, disinformazioni su un caso così delicato, Paolo da Milano. E poi ancora un'altra mail di Massimo che voglio leggere: non sono d'accordo su tutto questo chiasso su Battisti, sono stupito di questo accanimento, se anche il Brasile volesse rimandarcelo prima o poi la nostra giustizia, ingiustizia, scrive l'ascoltatore, troverà il modo di liberarlo. Va bene, è un concetto che abbiamo già sentito. Andiamo a Frosinone. Allora, Silvestro, buonasera.
Buonasera. Complimenti per la trasmissione. Io volevo, a proposito del caso Battisti, fare una piccola osservazione che forse molte volte non è stata detta. Il ministro della giustizia brasiliano è un, diciamo, comunista troxista, quindi è un po' l'equivalente quando il nostro ministro all'epoca accolse la Baraldini, quindi, cioè, essendo della stessa, diciamo, idea politica, per lui Battisti è un liberatore, è un eroe, quindi ecco, quindi tutta la storia sta nel fatto che il ministro della giustizia brasiliano ha preso le difese di Battista in modo molto enorme. Ecco, tutto questo.
No, ma che adesso non so se la definizione comunista trotskista per quello che riguarda il ministro della giustizia brasiliana Genaro sia appropriata, che ci sia stata una pressione da parte di elementi della sinistra del Partito dei Lavoratori in questa vicenda in Brasile non c'è alcun dubbio. Per cui sicuramente questo è accaduto, non so se sia stato decisivo, secondo me sì, naturalmente, però è un elemento da tenere in considerazione. Andrea da Trento, buonasera.
Buonasera, volevo fare un intervento sulla dichiarazione di Di Pietro. Io credo che l'accusa di parzialità che viene rivolta al Presidente da parte di Pietro, giusta o sbagliata che sia, è dovuta al fatto che il Presidente della Repubblica è una delle 4 cariche beneficiate da Lodo Alfano. Pronto?
Sì, ho sentito.
No, questo perché lei in un precedente intervento di un ascoltatore diceva: non capisco l'accusa di parzialità. L'accusa di parzialità, credo, si riferisca a questo fatto.
No, non credo sia così, perché non credo che sia riferita al fatto che il provvedimento interessa anche il Presidente della Repubblica, insomma, come carica. Non è su questo. È perché Di Pietro è convinto, non solo Di Pietro, che il Presidente della Repubblica, vista, secondo Di Pietro, la manifesta incostituzionalità del Lodo Alfano, sbandierate 420, dovesse intervenire in qualche modo, convincere il governo a non promulgare questa legge, non firmare.
Potrebbe dire qualcosa, cioè. Bisogna anche considerare il momento storico in cui è stato varato il Lodo Alfano, cioè durante un procedimento che vedeva coinvolto il Presidente del Consiglio,
sì.
Che ovviamente non si sa questo, ma poteva anche dare un esito negativo per la sua figura, e allora si è ritenuto opportuno da parte della maggioranza e evitare qualunque rischio facendo approvare questa legge sull'immunità.
Sì, ma questo qui... Andrea, questo qua è sicuramente avvenuto. Qualcuno mi ha anche detto che c'è sempre una mediazione intorno a queste cose, no? Che si tiene anche d'occhio tra i collaboratori di Berlusconi, tra i principali collaboratori, diciamo così, di Berlusconi, il calendario delle udienze di Berlusconi per decidere alcuni provvedimenti. Ma questo qua ne possiamo discutere all'infinito, ma il Presidente della Repubblica non si deve interessare di queste cose, questo è il punto, non deve tener conto di queste cose. Queste sono discussioni politiche a cui il Presidente della Repubblica è estraneo, cioè è questo il punto principale.
La costituzionalità o meno di un provvedimento.
Cioè non è che si valuta la costituzionalità o meno del provvedimento sulle dietrologie.
Però questo non è dietrologia, è un fatto.
Ma non è un fatto, quello lo dice il Travaglio che è un fatto. Mi scusi, quello lo lasci dire a Travaglio che è un fatto, per me non è un fatto.
Non sono un seguace di Travaglio.
Non è questione perché Travaglio dice sempre la cultura dei fatti, no?
No. Allora forse ho detto un'espressione che può farmi apparire un fan di Travaglio.
No, ma non è importante, adesso ho citato anch'io a sproposito di Travaglio, questo, non è quello il punto. Lei dice dà per assodato qualcosa che è qualcosa di cui si discute.
Il punto importante è questo, che probabilmente questo provvedimento preso in un altro contesto, in un altro momento, avrebbe suscitato molto meno scandalo, perché è un fatto che ci sono altri paesi in cui ci sono provvedimenti analoghi.
Sì.
Il problema è che non è la prima volta che il governo dell'attuale Presidente del Consiglio emana provvedimenti
ad persona,
che sembrano
ad persona. Ma d'accordo, si può discutere su questo. Ripeto, non è un elemento che il Presidente della Repubblica deve prendere in considerazione.
Ecco, io su questo dissento, perché secondo me è importante anche valutare il momento in cui un determinato provvedimento viene preso e quindi, senza nessuna dietrologia, però prendere atto del fatto che è assolutamente sconveniente che un Presidente del Consiglio legiferi su una questione che lo riguarda direttamente.
No, ma
qua profili di incostituzionalità, io non sono un esperto ovviamente.
No, ma è su questo che Napolitano deve intervenire, ha capito Andrea? Non sul fatto che può essere o no una legge ad personam, perché naturalmente una legge non può essere scritta ad personam, poi nella valutazione politica si dice una legge ad personam, non è che c'è scritto legge fatta per bloccare il processo Mills, non c'è scritto questo, altrimenti interverrebbe direttamente Napolitano. La ringrazio. Andrea Pino, provincia di La Spezia.
Buonasera, grazie.
Dica.
Tante cose. Per Battisti e per il Presidente, per quanto riguarda Battisti mi sembra ancora di non capire e di non spiegare quello che cioè il comportamento del Brasile è inspiegabile, però è spiegabile invece, si capisce bene che la nostra Farnesina non ha fatto il suo dovere, che forse avrebbe fatto molto di più se tra le vittime di Battisti ci fosse stato qualche altra personalità, specialmente politica. Questa è la mia impressione, anche perché poi credo che il Battisti, come il 90% dei terroristi italiani, di politica avesse ben poco. Se no non ci sarebbero tra le sue vittime soltanto povera gente. Poi
sì,
per quanto riguarda le riforme istituzionali.
Pino, la devo interrompere perché abbiamo quasi concluso e voglio dare spazio a un altro intervento. La ringrazio. Io non so se la Farnesina ha agito bene o male. Ho detto semplicemente nei giorni scorsi che secondo me sia all'inizio di questo governo sia il governo precedente, insomma, non c'è stata la necessaria insistenza e continuità sulle autorità brasiliane. Nicola da Milano, per concludere con Antonio De Vicenza, se vuole ci sentiamo domani. Nicola, pochi secondi, dica.
Sì, buonasera Cruciani. Senti, volevo intervenire un attimino su un altro fatto che è comunque importante, ritengo, sul discorso degli aiuti di Stato alla Fiat e comunque
sì,
al comparto auto.
Tra 10 giorni si saprà tutto, secondo quello che ha detto pochi minuti fa il ministro Scajola. Dunque tra 10 giorni ci sarà il provvedimento, poi usciranno in questi giorni indiscrezioni.
Okay. Ho pensato a una proposta che potrebbe essere secondo me interessante, anziché gettare soldi comunque a pioggia su aziende, eccetera, che non si sanno poi come vanno a finire, che dovrebbero dare un resoconto ai cittadini, visto che sono soldi pubblici, perché non ridurre per un periodo che può essere un anno e mezzo, l'importo dell'IVA sull'acquisto delle auto, che sicuramente possono aiutare i cittadini, cioè perché lei se considera che il 20% su 10.000 euro sono 2.000 euro,
sì,
può aiutare. dal 20% lo portiamo al 10% piuttosto che al 5%, così io per esempio, che moltissima gente che non acquista Fiat o comunque deve comunque aiutarli,
sì, ho capito.
Mi sembra una cosa un po' eccessiva.
Da valutare, Nicola, non so se sia una cosa fattibile. Ci sentiamo domani 18.30.